conosciuta per parlare appunto di Africa. In uno specifico parleremo appunto di Sudan, Sudafrica, Algeria. E a te direttamente la parola, non so se vuoi iniziare, da che cosa vuoi iniziare?
Allora, ciao a tutte e a tutti. Beh, io inizierei dal Sudan, perché in Sudan c'è stata la proclamazione di uno sciopero generale, proprio perché le trattative fra l'opposizione e il Consiglio sovrano guidato dai militari si sono sostanzialmente interrotte, quindi soprattutto ci sono stati dei problemi per quanto riguarda, diciamo così, la natura della transizione e i tempi e anche la rappresentanza in un'eventuale assemblea costituente. E quindi la FLC, che è l'organizzazione che guida sostanzialmente questa rivolta, consideriamo che dal 16, da quando è caduto Bashir, la popolazione è ferma davanti al quartier generale dell'esercito in un sit-in perenne che assomiglia molto a quello che avvenne al Cairo. E lì si è creato un vero e proprio quartiere e la popolazione non cede, e per spingere diciamo così questo braccio di ferro è stato proclamato lo sciopero di due giorni. Sciopero di due giorni che è riuscito, perché poi in realtà, secondo quello che dicono insomma i reportage da Khartoum, ci sono state varie manifestazioni in diverse parti della capitale sudanese, ci sono stati impiegati di imprese private, delle banche, delle assicurazioni, dei ministeri privati e pubblici, degli aeroporti, che hanno scioperato e sono scesi con dei cartelli per dimostrare appunto che loro sono in sciopero. Consideriamo che lo sciopero sostanzialmente è vietato in Sudan. Cantano, lanciano degli slogan a favore della rivoluzione. Le macchine passano clacsonando per mostrare il loro sostegno, con i passeggeri che fanno la V della vittoria, oppure agitano a delle bandiere sudanesi, e gli scioperanti approfittano di questa libertà ritrovata per fare appunto anche propaganda rispetto ai temi della rivolta contro Bashir. E poi per esempio si racconta anche di un certo atteggiamento piuttosto ironico rispetto allo sciopero e anche rispetto, diciamo così, a quelli che sono la repressione, perché i militari avevano minacciato gli scioperanti. Il generale Metti, che è il numero due della giunta, aveva promesso dei licenziamenti degli scioperanti, annunciando che quelli che non scioperavano avrebbero avuto un salario triplicato addirittura. E certi, per esempio un'informatica della Posta ha mandato sui social la foto dello schermo, chiedendo ai Metti di venire a finire la fila dei suoi clienti, perché lei era in sciopero. I pucisti, quindi i militari, non stanno ancora cedendo, ma perché secondo la LC i soldati vogliono almeno due terzi dei posti nel Consiglio sovrano, e questa è una cosa che non è accettabile per i civili. Lo stesso MT, il numero due, si è dichiarato pronto a prendere il potere se l'opposizione vuole confinare i soldati e l'esercito su un ruolo puramente simbolico. Questo sciopero però poi ha portato anche a una rottura in realtà del fronte di opposizione, perché in questo sciopero non hanno aderito per esempio il partito dell'Umma, che è il partito di Mahdi. Mahdi era stato il primo ministro che poi è stato rovesciato dal colpo di Stato di Bashir. E quindi c'è anche questa questa divisione, diciamo che quando lo scontro con i militari diventa, diciamo così, un po' più duro, quando le contraddizioni sono più forti, perché poi bisogna anche pensare che è cresciuta la tensione nella piazza, perché la settimana scorsa ci sono stati degli spari sulla folla direttamente davanti al sit-in che si teneva davanti al quartier generale. Quindi quando la situazione diventa un po' più tesa, quando le contraddizioni esplodono, quando si passa a delle forme di lotta ancora più incisive come quello dello sciopero, ecco che le contraddizioni appaiono. Il partito UMA, che sostanzialmente è un partito islamista, quello di Mahdi, si è sfilato, mentre l'Alleanza per la Libertà e il Cambiamento, che è appunto l'ELC, mantiene questa posizione, per cui nonostante i tentativi di trovare un accordo sulle modalità della transizione con i generali del Consiglio Militare, comunque queste divergenze, siccome persistono, ha spinto per lo sciopero generale. Il sciopero generale che appunto nel complesso è riuscito, perché poi in realtà i manifestanti considerano il Consiglio Militare al potere come una parte del vecchio regime, quindi non sarà mai capace di dare una soluzione che possa essere positiva per il popolo sudanese. In realtà poi il governo dei militari sudanesi continua a mantenere le alleanze che aveva nel Golfo precedentemente Bashir, perché i nuovi padroni del potere a Khartoum continuano appunto a intrecciare delle relazioni soprattutto con alcuni paesi del Golfo Persico, tra i quali l'Arabia Saudita e gli Emirati. Ci sono quasi 10.000 cittadini sudanesi che stanno combattendo nella guerra in Yemen a fianco della coalizione guidata dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha invierà un aiuto umanitario piuttosto importante in Sudan, e il generale Abdel Fattah al-Burhan, che diciamo è il numero uno del Consiglio Militare di Transizione, che a sua volta è stato anche comandante delle forze terrestri sudanesi che erano stati impiegati in Yemen, ha fatto il suo primo viaggio proprio a Riyadh. E quindi c'è questo legame che era stato peraltro coltivato anche da Omar El Bashir quando cercava di uscire dalla crisi politica, ha avuto un aiuto consistente da parte degli Emirati Arabi di ben 300 milioni di dollari, nonché aiuto in petrolio. Poi i sauditi invece hanno investito molto in Sudan negli ultimi 4 anni, hanno investito più di 2 miliardi di dollari, soprattutto nei settori dell'agricoltura e delle telecomunicazioni. E quindi c'è questo legame, nonché un sostegno da parte egiziana alla giunta militare. Infatti il presidente egiziano Al-Sisi si è subito allineato all'asse Riyadh-Abu Dhabi a favore del consiglio militare, e poi lo stesso capo di militari, il primo viaggio che ha fatto all'estero è stato oltre che a Riyadh anche al Cairo.
Quindi diciamo che ritroviamo un po' le, tra virgolette, insomma, interessi a volte opposti, a volte dalla stessa parte, un po' in tutta l'area, perché anche in Libia mi pare che abbiamo poi appoggi da Arabia Saudita, Egitto e quant'altro si muovono.
Infatti è così, perché anche quando Donald Trump nel 2017 aveva annunciato la fine dell'embargo sul Sudan, questa era stata sostenuto da un'operazione di lobbying da parte degli Emirati Arabi dell'Arabia Saudita. Cioè il fronte che si sta creando è un fronte che poi spiega anche la brutale interruzione delle relazioni diplomatiche fra il Sudan e l'Iran quando c'era Bashir. Quindi è lo stesso fronte che si sta delineando nel Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, appoggiati poi da Israele e Stati Uniti contro l'Iran e gli sciiti. Insomma c'è un grande lavorio come dire, un grande rumore di spade, ecco, in quella zona in questo momento. E queste alleanze fa parte anche in questo momento il Consiglio Militare del Sudan.
Consiglio Militare che, lo ricordiamo, insomma, la popolazione, la giovane popolazione scesa in piazza a gran voce chiedeva di, come dire, il ritiro totale non solo di Bashir ma di tutto l'entourage, di tutta l'area militare anche, no?
Eh sì, perché poi in realtà loro sono la continuazione potenzialmente di questo di quel potere, e quindi naturalmente la popolazione insomma rifiuta di continuare a di accettare questa continuazione del potere di Bashir. Dopo lo sciopero generale si vedrà se le trattative avranno, diciamo così, una svolta o meno, ma sicuramente si cominciano a creare dei rapporti di forza, si cominciano a creare anche delle situazioni di contraddizione. Bisogna dire che la FLC comunque dietro ha le organizzazioni sindacali o le organizzazioni professionali che hanno aderito in maniera massiccia a questo sciopero.
E quindi, vabbè, insomma, sul Sudan ancora riflettori accesi dal nostro punto di vista, per vedere l'evoluzione. E volevo solo sottolineare una cosa, quello che ricordavi te, perché poi se ne parla veramente poco, ma c'è un vero e proprio accampamento, cioè nessuno è mai ritornato dentro la propria casa, ancora c'è una mobilitazione di piazza stanziale, definiamola così, oltre lo sciopero generale.
È un po' come è accaduto a Piazza Tahrir, insomma, ai tempi della primavera egiziana. Poi tra le altre cose ci sono anche delle belle espressioni di libertà ritrovata, perché i muri di quella piazza davanti al quartier generale sono stati decorati con dei murales, la gente canta, sta insieme, ritrova una socialità diversa, vengono coinvolti anche cittadini che provengono da altre situazioni, come il Kordofan, che erano stati vittime della guerra civile imposta da Bashir. Quindi, insomma, c'è una situazione in cui si sta ricreando anche una sorta di orgoglio di essere sudanesi, si sta ricreando una identità differente. Ecco, anche quello è molto interessante. E con anche delle espressioni di natura artistica e musicale di strada che, insomma, sono piuttosto stimolanti.
Bene, guarda, oggi veramente i tempi sono ristretti, cerchiamo solo di recuperare un po', magari
dobbiamo volare in Algeria,
poi magari questa parte appunto più anche musicale eccetera, magari avremo modo
di approfondirla
in un altro momento. Voliamo in Algeria. Sì, una cosa, prima che inizi a parlare, insomma, dell'Algeria, te lo metto anche come domanda, no? Nel senso, come curiosità, perché leggevo in queste settimane, ad esempio, che ci sono state forti mobilitazioni a Marsiglia, perché c'è una forte comunità algerina a Marsiglia, quindi, insomma, anche su questo poi magari possiamo, non so se ce la facciamo oggi, però affrontarla anche in un altro momento, in cui si è creato anche un legame tra le due sponde del Mediterraneo molto forte, in quanto il movimento sociale poi algerino che è esploso, come appunto lo ricordiamo, a febbraio di quest'anno, no? Portando avanti nuovi sogni, nuove speranze, però, insomma, anche l'Algeria della diaspora, chiamiamola così, ha un bel peso, e quindi sta portando solidarietà e contraddizioni anche un po' nel centro, insomma, dell'Europa, se pensiamo, insomma, alla Francia, a Marsiglia. Quindi, pure se riuscivi a farci un collegamento, insomma, tra...
Loro si sono mobilitati, soprattutto anche all'inizio di queste manifestazioni a Parigi e adesso appunto a Marsiglia, quindi c'è questo collegamento, c'è questa speranza che, insomma, supera le sponde del Mediterraneo. E in Algeria però la repressione comincia a farsi sentire, perché è morto il martedì 28 maggio in un ospedale un attivista dei diritti umani, un difensore della minoranza mozabite, che è una minoranza berbera, ed è morto a causa di uno sciopero della fame, Kamel Eddin Fekar, che peraltro era stato anche un rappresentante del fronte socialista. Ebbene, lui era in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione ed è morto all'ospedale di Blida, e questa morte ha colpito molto i manifestanti che sono scesi in piazza come al solito, portando numerosi cartelli e ricordando appunto la morte di Kamel Eldin Fekar, soprattutto reclamando oltretutto una giustizia indipendente, una soluzione politica per l'Algeria, perché a parte questa repressione che riguardava la minoranza berbera che da sempre lotta per una propria autonomia, la repressione riguarda anche altre persone, per esempio Louisa Nun, che è la segretaria generale del Partito dei Lavoratori, che è stata arrestata. Come un segnale ben preciso, come a dimostrare che non c'è nessuno che ha riparo da eventuali rappresaglie. In galera c'è ancora Haji Germoul, che è stato il primo algerino a protestare con dei cartelli nella regione del sud contro il quinto mandato, insomma ci sono, e poi anche in piazza la polizia diventa, come è successo qualche settimana fa, insomma, comincia a
violentare
le manifestazioni, certo. E Ahmed Gaid Salah, che è il generale che insomma sta guidando questa transizione, poi come al suo solito ha parlato riguardo quello che sta accadendo e ha fatto un discorso che possiamo definire quasi minaccioso, innanzitutto in vista delle elezioni farsa del 4 luglio, perché il limite per la deposizione delle candidature per le elezioni presidenziali è passato, si sono presentati solo due personaggi completamente sconosciuti, quindi questa elezione presidenziale del 4 luglio, diciamo così, ormai
certo,
si è completamente
svuotata.
Certo, e il nuovo uomo forte dell'Algeria insomma ha detto che l'unica via per uscire dalla crisi è quella di passare attraverso il dialogo e anche le elezioni. E poi secondo molti ha minacciato, perché ha detto che il popolo algerino è cosciente del passaggio molto delicato in cui sta passando il paese, e che non dimentica quello che è avvenuto nel periodo della guerra durante gli anni 90. C'era nuovamente messo in avanti il fantasma del cosiddetto decennio nero. In realtà queste elezioni sono state del 4 luglio, ormai hanno perso qualsiasi valenza, perché soprattutto perché non si è presentato nessuno, o meglio due candidati che sono totalmente sconosciuti, e questo è un insulto vero e proprio ancora al popolo algerino. E poi si stanno organizzando, strutturando anche l'opposizione algerina, la piazza, ci sono dei collettivi, alcuni che fanno riferimento alla Lega per la difesa dei diritti umani, e poi c'è anche un collettivo che si chiama Jeunes Engagés pour l'Algérie, cioè i giovani che combattono, che sono impegnati per l'Algeria, che sono 35 collettivi che comunque si sono messi insieme per dare una collettivi, non solo collettivi, anche sindacati autonomi, per lavorare insieme per stabilire un percorso per quanto riguarda queste opposizioni. Ciascuno ha presentato il proprio progetto, ma concordano sul principio di una transizione politica e democratica che metta da parte i militari e sulla possibilità di eleggere un presidio di tre persone per gestire la transizione e anche stabilire una sorta di carta dei valori che potrebbe essere in nuce una nuova costituzione. Quindi l'obiettivo è quello di costruire quella che potrebbe sembrare una vera e propria assemblea costituente, ma per superare il potere di Bouteflika, di militari. In questa transizione non c'è posto per i militari, a meno che i militari stessi non si riconoscano un ruolo come dire, secondarie o rientrino dentro le caserme sostanzialmente, cioè la, in realtà la gioventù che scende in piazza vuole accettare una transizione, vuole una transizione democratica, politica, reale, e ci sono, c'è la possibilità di fare dei compromessi, ma comunque tutta questa transizione non può essere gestita dai militari, dagli uomini del vecchio regime, e questo sembra essere una consapevolezza sempre più forte all'interno della piazza algerina. E infatti
sì, in effetti è vero, è stata una delle prime richieste che usciva da questa piazza, no? Sì. Anche quando ci ponevamo il dubbio sulla leadership nuova, vecchia, poi in realtà anche qua, insomma, le idee sono abbastanza chiare, insomma, che porta avanti, insomma, il cambio totale, l'uscita completamente, anche qui parliamo appunto di vecchi clan, vecchi interessi, anche sulla scia, no? Bouteflika, la lotta di liberazione, insomma, ci ha accampato a lungo lui e tutto il suo entourage, no?
E poi in realtà vediamo come sia in Sudan sia che in Algeria le piazze si stanno piano piano radicalizzando, si stanno strutturando, stanno utilizzando degli strumenti di lotta come lo sciopero generale, in Sudan, e qui in Algeria ormai le posizioni sono ben definite e c'è una volontà ben precisa di non arretrare, perché poi le manifestazioni sono continuate tutti i venerdì, anche durante il Ramadan, perché diciamo che il Ramadan nei paesi musulmani dura un mese e poi in genere tutte le attività si rallentano, però invece le manifestazioni sono continuate. E quindi Salah ha mostrato da una parte la sua posizione teorica, fittizia probabilmente verso il dialogo con la piazza, dall'altra invece ha fatto dei riferimenti oscuri al decennio nero e quindi ha minacciato sostanzialmente la piazza, contemporaneamente si è liberato dei suoi nemici all'interno del potere, della cricca di potere algerina, e quindi ancora la situazione appunto è in movimento. Le elezioni del 4 luglio hanno perso totalmente di significato, quindi non ci sarà probabilmente, a meno che non si voglia imporre con la forza, un passaggio elettorale che allo stato dei fatti non ha nessun senso, e quindi vediamo come si evolverà.
Come si evolverà. Un minuto proprio per invece questo Sudafrica lo lasciamo sempre alla fine, ma abbiamo veramente solo un minuto perché poi abbiamo un'altra corrispondenza, anche di questo ne riparleremo, insomma, dicevamo Sudafrica, elezioni, sono usciti i livelli nonostante la perdita di voti, l'ANC insomma di nuovo al governo, però insomma tu che valutazione ne dai, che succederà?
Beh sì, l'African National Congress ha vinto, ma ha vinto perdendo parecchie posizioni, diciamo che c'è stato vinto con un 57%, mentre il partito dell'Alleanza Democratica ne ha preso il 20,7%. Ramaphosa ha fatto un discorso, perché poi il presidente dell'African National Congress diventa anche il segretario dell'African National Congress, diventa anche il presidente del Sudafrica, che verrà riconfermato, ha detto che loro hanno capito la lezione, e quindi terranno le conseguenze, combatteranno contro la corruzione e contro la disoccupazione, che invece è stato uno dei temi importanti della campagna elettorale, soprattutto da parte anche dei combattenti per la libertà economica, il partito della sinistra radicale, che ha preso un 10,7% di voti, però in realtà diciamo che è un presidente debole, un African National Congress indebolito, un presidente debole, soprattutto debole rispetto alle riforme che lo aspettano e rispetto all'opposizione interna dentro l'African National Congress, che è ancora molto, molto forte, perché i seguaci dell'ex presidente Zuma sono ben decisi a far valere la loro influenza all'interno del partito. Non ha avuto quindi una riconferma forte, anche se ha preso più voti rispetto all'African National Congress di Zuma, quindi Ramaphosa avrà un po' di difficoltà a portare avanti le riforme che necessita il Sudafrica e soprattutto a confrontarsi con l'opposizione interna.
Bene, ti ringrazio, anche se ti ho fatto veramente correre durante quest'ultimo sì. periodo.
Vabbè, sempre quello che è.
Va bene, ci risentiamo, speriamo con più calma la prossima volta. Grazie.
Va bene, ciao. Grazie. A tutti, ciao.